Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati a Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è il nostro stratego del Tiburtino, Costantino, ciao Costa.
Bentornati a tutti, ciao Rick, grazie per avermi chiamato stratego, anche se onestamente sarebbe il caso di cominciare anche a darci dei soprannomi o comunque dei titoli spartani, perché qua mi facciamo troppo
sì,
il
hai
tifo
ragione,
per Atene.
Hai ragione, è deformazione, diciamo.
Lo so, immagino.
Di parte. No, allora, come avete intuito anche un po' dall'attacco, ovviamente oggi riprendiamo nella nostra serie dedicata, ovviamente sempre all'estate greca. Siamo nel mese che stiamo un po' dedicando a Tucidide, la guerra tra Atene e Sparta. Siamo proprio adesso, diciamo, nella fase... il clou, no? La fase principale forse della guerra del Peloponneso, dopo che abbiamo visto l'inizio della fase archidamica nella scorsa puntata, abbiamo un po' visto tutte le varie vicissitudini, la peste di Atene, battaglie, la pace che si è arrivati a raggiungere alla fine, ma la guerra insomma è lungi dal finire, Costa, perché ci sono ancora tanti bei avvenimenti che dobbiamo guardare.
Assolutamente sì, ma anche tanti personaggi interessanti da affrontare. Oggi effettivamente ne tratteremo proprio uno in realtà. Perché ovviamente sì, abbiamo parlato della pace di Nicea, raggiunta, no, da questo ateniese, della fazione diciamo aristocratica che mirava effettivamente a una pace duratura con gli spartani, ma la realtà dei fatti ci dimostra che non è così, un po' perché non soltanto dalla parte ateniese ovviamente ci sono delle colpe nella ripresa della guerra, ma anche dalla parte spartana, perché questa pace nell'effettivo non si concretizzerà mai. Perché? Perché non si concretizzeranno mai i termini di questa pace, le città non verranno restituite, non ci sarà nessun tentativo, no, di venire a patti con quanto concordato nella pace, e addirittura i famosi, no, ostaggi di Sfacteria, gli spartani che erano sopravvissuti all'assedio ed erano stati catturati, non furono effettivamente mai consegnati dagli ateniesi agli spartani. E quindi praticamente c'era già, no, da subito, praticamente da un anno soltanto dalla fine, insomma, dalla sigla della pace, già la situazione era scoppiettante, diciamo. E lo era soprattutto perché da un lato alle Forato erano arrivati quindi dalla parte spartana alle Forato erano arrivati dei politici che non erano proprio d'accordo con questa cosa di pace, cercavano anzi di riaccendere un po' le cose, anche perché con la pace si era dimostrata una certa debolezza, si può dire, no? Quindi gli alleati della Lega Peloponnesiaca, soprattutto alcuni che erano rientrati all'interno dei termini, cominciavano un po' a storcere la bocca, no? Questi spartani come capi forse non sono i migliori, ecco. E dall'altra parte invece a Nicea si affianca un personaggio importantissimo che vedremo, insomma, deciderà un po' le sorti, perché farà un paio di volte a gabbana interessanti, e che sarà destinato effettivamente ad essere il capo, in contrapposizione proprio a Nicea, ma poi anche a un altro personaggio, che è Alcibiade, ovviamente. Alcibiade che ha già comunque, no, un pedigree di tutto rispetto, perché è figlio di Clinia, che è stato un uomo politico importante dell'Atene di quel periodo, E i parenti paterni facevano risalire la famiglia addirittura da Iace Telamonio, quindi un eroe, no, dell'antica epopea omerica, e invece da parte di madre era figlio di Dinomaca, che era stata figlia di un re, insomma di un tiranno, Megacle V. Da parte di madre risaliva la famiglia degli Alcmeonidi, e quindi Pericle era un suo parente, suo zio, perché era il cugino di sua madre. E quindi, facendo, insomma, addirittura suo nonno, quindi il suo nonno materno, era amico di Clistene, no? Il grande riformatore, colui che ha fatto la democrazia di Atene. Quindi stiamo parlando proprio di una famiglia di tutto rispetto la sua. Quando il padre morì nel 447 a.C., il suo tutore divenne proprio Pericle. E quindi, ovviamente, è stato, no, cresciuto nelle migliori, come nella migliore tradizione democratica ateniese.
A pane Pericle.
Diciamo. Esatto, esatto. Ma in realtà abbiamo notizie anche di insegnanti altrettanto famosi che ha avuto nella sua giovinezza, tra cui Plutarco ci dice addirittura Socrate, e quindi per questo fu ben istruito nella retorica che gli consegnò, no, la fortuna politica poi successiva. Anche se questo ha molti contrasti, perché per esempio Tucidide stesso, ma anche Socrate, un altro letterato dell'epoca, non ci dice che lui non fu mai allievo di Socrate, ma soltanto appunto di Pericle. Ma addirittura Plutarco ci arriva a dire che addirittura fu l'amante di Socrate. Ma perché questo? Perché ovviamente quando poi Socrate andò in rovina, ricordiamo nel 399, no, venne fatto uccidere, 399 a.C., si cercò di tutto per screditarlo, e proprio questa amicizia che lui pare avesse, no, con Alcibiade, se da un lato cercavano invece quelli della scuola socratica di elevarlo, per esempio Platone darà ad Alcibiade, no, un posto fondamentale in alcuni dei suoi scritti più importanti, a parte che gli dedicherà proprio delle opere, ma anche per esempio nel Simposio è un personaggio molto importante Alcibiade. Perché da un lato cercavano di dire, però insomma Socrate è una persona così importante che ha fatto crescere alcuni dei personaggi, no, più importanti della politica ateniese, quindi come è possibile che voi lo screditiate così tanto? Invece dall'altra parte era proprio usato per dire, hai visto chi ha cresciuto? Uno come Alcibiade, che ci ha mandato in rovina, ma anche e soprattutto un altro, Crizia, che quando poi a un certo punto della guerra del Peloponneso ci sarà un colpo di stato oligarchico ad Atene, sarà, no, l'uomo più importante e più in vista, ma sarà un sanguinario fondamentalmente. Quindi questa amicizia viene utilizzata da un lato per aumentare l'importanza di Socrate e anche magari di Alcibiade, e dall'altro invece per screditare proprio Socrate quando lo hanno processato. Quindi non sappiamo se credergli, perché per esempio Tucidide non ne parla proprio, e quindi insomma, essendo Tucidide l'uomo che scriveva, no, proprio in quei momenti praticamente, o comunque certo, giù di lì, siamo un po' altalenanti nel crederlo. Ovviamente, sappiamo per certo che si conoscevano, perché comunque il periodo era quello, la cerchia di uomini importanti ad Atene fondamentalmente quella era, e quindi è ovvio che si conoscevano, e anche che abbiano combattuto insieme. Si dice che, per esempio, che Socrate abbia salvato la vita di Alcibiade a Potidea nel 432 a.C., e che invece dall'altra parte Alcibiade l'abbia salvata a Socrate a Delio, nell'altra battaglia che, insomma, combattuta con Brasida, che sconfisse l'esercito ateniese. Insomma, c'è un po' di tutto qui, le voci sono quelle, insomma, sono un po' contrastanti, però alla fine di tutto sappiamo che è un uomo cresciuto da alcuni tra le più importanti figure, no, dell'Atene del periodo, però cresciuto con una diversità rispetto invece a questi altri uomini, perché mentre tutte queste altre figure, Pericle soprattutto, sono cresciute nell'idea di far grande la città e con questo aumentare la propria gloria, la figura di Alcibiade è più vista come una persona la cui personalità non si staccherà mai dalla sua figura politica, e quindi viene vista tutta la sua attività come un tentativo di rigirare praticamente la politica secondo i suoi punti di vista. Quindi si sentiva in grado, no, di essere colui che decideva le sorti, in un certo senso, della politica del periodo, un po' come quei personaggi della fine della Repubblica Romana, no? Che tramite la loro capacità erano in grado di orientare, no, le scelte magari che la politica faceva attorno a lui. Quindi che discussione abbiamo, insomma, che descrizione abbiamo di lui? Plutarco ce lo definisce come una persona non proprio il migliore degli uomini, ecco, uno che proprio ha fatto come gli pareva. Però Plutarco potrebbe aver utilizzato testimonianze non proprio affidabilissime, quindi dobbiamo prenderlo un po' con
come
le pinze.
Come ti permetti?
No, è proprio così. Mi dispiace, Riccardo, ma in questo senso probabilmente è così. Perché magari voleva screditarlo in
Ci
quanto
sta,
no,
certo.
Non riteneva questa figura importante, o comunque non la riteneva positiva, ecco. Per esempio, lui ci racconta che una volta, insomma, vuole incontrarsi con Pericle, ma gli fu detto che Pericle stesso non poteva riceverlo perché stava studiando un modo, per presentare agli ateniesi il resoconto della sua politica, del suo mandato. E quindi Alcibiade risponde: ma non sarebbe meglio che studiasse come non presentare questo resoconto? Quindi un furbo, no? Magari uno che voleva tenersi le cose per sé, non era, secondo lui, lo statista, insomma, il politico non era. Non doveva presentare questi resoconti, insomma, era una persona un po' particolare, uno che faceva le risse, cioè, insomma, sono descritte varie volte di lui che va a fare a pugni con gente perché praticamente quando dovevano contendersi qualcosa, per esempio l'organizzazione di spettacoli pubblici, no, che era sempre una grande occasione per mettersi in mostra al popolo. Insomma, è un tipetto niente male, competitivo un pochino. Si narra che nel 416 a.C., durante i Giochi Olimpici, fece partecipare alla corsa dei carri 7 carri pagati da lui, perché così voleva essere sicuro di vincere. Infatti, 3 dei suoi arrivarono primo, secondo e quarto. Comunque, no.
Beh,
E
certo.
insomma, ci sono infinite leggende su Alcibiade. Ce n'è una che abbia fatto, insomma, che pare che avesse tagliato la coda del suo cane in maniera che le persone guardassero la cattiveria che aveva avuto nei confronti del suo cane e non guardassero poi invece lo schifo che poteva fare, no? Magari agendo in politica e facendo, insomma, cose un po' così. Però, a parte, insomma, tutta la descrizione del suo personaggio, chi abbiamo davanti? Abbiamo un uomo che voleva la guerra. Quindi, nonostante Nietzsche e, insomma, i suoi collaboratori, avessero, no, decretato una pace e che lui non fosse stato invitato perché dagli Spartani era ritenuto troppo giovane, quindi non proprio utilissimo, no? E allora lui che fa? Coglie l'occasione del fatto che la pace non era stata rispettata, i trattati non si stavano rispettando e quindi comincia a dire: però, qui non va bene, quindi c'era del malumore, tanto che gli Spartani inviano degli ambasciatori ad Atene con pieni poteri per dissipare questi malumori e ristabilire magari, no, i termini della pace. Gli ateniesi li ricevono alla fine benevolmente, però Alcibiade che fa? Li incontra prima, il giorno prima che loro si rivolgano all'Ecclesia e comincia a dire: guardate che l'Ecclesia è arrogante, ambiziosa, state attenti, magari non dite che avete pieni poteri perché altrimenti quelli cercano di corrompervi, di darvi fastidio, così. Gli ambasciatori dicono: beh, magari Alcibiade ha ragione, proviamo questa carta. Si allontanano quindi dalle posizioni di Nicia, che invece era quello che voleva, no, continuare questo accordo. Quindi durante l'assemblea, Alcibiade chiede agli ambasciatori: quali sono questi poteri che vi ha concesso Sparta per i negoziati? Loro, ovviamente, attenendosi al piano deciso il giorno prima, dicono: beh, no, non abbiamo i pieni poteri. E quindi a questo punto, Alcibiade prende, getta sospetti sulla credibilità di questi ambasciatori e distrugge la reputazione. Quindi a quel punto Nicia, che nel frattempo era quello che aveva cercato, no, di far inviare questi ambasciatori, perde praticamente la faccia. E quindi si rafforza la posizione di Alcibiade, che diventa capo, praticamente diventa stratega. E quindi che fa? Lui a questo punto inizia a fare terra bruciata intorno agli Spartani, perché come detto prima, la posizione di Sparta come capo della Lega del Peloponneso era un attimo scricchiolante. C'erano tantissime problematiche. Per esempio, visto che nel trattato di Nicea, nella pace di Nicea, era stato firmato che Anfipoli doveva essere riconsegnata, questa cosa non piace molto, no, a quelli che abitano lì, ai calcidiesi che vogliono tenersela, no, comunque vogliono continuare la guerra, e quindi per un attimo viene destabilizzato, si crea un po' di confusione, e a quel punto Alcibiade che fa? Con la sua grande influenza va da quelle, dagli scontenti, quindi da Argo, da Mantinea, da Elide, insomma, altre città del Peloponneso, e quindi, insomma, si va a stringere accordi con loro, fa questo grandissimo progetto, no, per cui praticamente tutti si rigirano. Gli Spartani fanno fatica a stringere alleanze, quelli che si tengono sono poche, anche i Beoti cominciano a non vedere di buon occhio questa situazione che si è creata. Però alla fine succede che praticamente gli Spartani fanno questa cosa abbastanza importante, ovvero vanno a far guerra. C'è una grande battaglia, la battaglia di Mantinea. Riescono a trovarsi, no, le coalizioni. I comandanti Ateniesi non sono, insomma, tra i comandanti ateniesi non c'è Alcibiade, che segue soltanto come appoggio, diciamo come consigliere. La battaglia viene vinta dagli Spartani, che tra l'altro uccidono i due strateghi che erano stati inviati invece nella battaglia, e a quel punto praticamente ristabiliscono, no, il loro potere centrale nella coalizione, perché ovviamente tutti quelli che si erano un po' allargati vedono questa cosa come: ops, forse abbiamo fatto un piccolissimo errore.
Esatto.
Abbiamo fatto un piccolissimo errore. Negli anni immediatamente successivi, qui siamo nel 418, quindi nel 417, nel 416, vengono eletti come strateghi sia Nicia che Alcibiade, che si coalizzano contro una nuova figura, un certo Iperbolo, che era uno di quei demagoghi, no? Un vasaio, insomma, un imprenditore del vasellame, mi verrebbe da dire oggi, che era uno di quelli che invece, no, insomma, fomentava il popolo contro questi comunque figure aristocratiche, in un certo senso, che non stavano conducendo bene la guerra, e loro, nonostante lui partisse da una posizione di favore, riescono a farlo ostracizzare grazie alla loro influenza praticamente combinata. E Alcibiade a quel punto insomma può continuare la sua azione, però c'è qualcosa. Guarda Atene di nuovo alla guerra marittima, ovviamente, e decidono di assediare una degli alleati di Sparta, comunque una insomma un'isola dorica, quindi alleata per Sparta per appartenenza, no, etnica, e decide di assediarla un vecchio pallino di Nicia, Milo, che era già stata assediata, no, nel 426 a.C., ma non c'erano riusciti a sistemarla. C'è praticamente un anno di assedio, e alla fine Milo capitola. Pur non essendoci, cioè, Alcibiade, Plutarco ci dice che fu uno di quelli che insomma fu importante nel decretare che a Milo vennero uccisi tutti gli uomini adulti e ridotti in schiavitù, sia tutte le donne che i bambini, e che al posto di tutti quelli che sono stati uccisi e che erano stati tradotti in schiavitù ci fosse 500 coloni dell'Attica. Quindi praticamente diventasse una colonia attica. Non si sa se è questo, ma Plutarco magari ha ragione, magari no, perché da nessun'altra parte è riportata, ma comunque Atene infligge questa dura sconfitta a Milo, e peraltro Andocide, che è un altro storico, afferma che addirittura Alcibiade da una di queste schiave che si è riportato da Milo ebbe un figlio, così, tanto per, no, per raccontarci.
Aggiungere dettaglio.
Quindi siamo nel 415, la guerra è praticamente ripresa, perché ovviamente insomma, le cose sono trascese facilmente, e c'è un momento importante in cui le cose cambiano, no? Perché c'è un allargamento della guerra improvviso, e c'è una seconda, in realtà, spedizione in Sicilia, che vede tra l'altro come protagonista proprio lo stesso Alcibiade, caro Riccardo.
Sì, esatto, perché allora la guerra non è ancora ufficialmente ripresa, diciamo, però ci sono, sai, queste schermaglie, no? Queste cose, come hai detto tu, che insomma fanno un po', no? Come dire, mettere sul chi vive le varie parti. È una situazione tesa. Abbiamo capito poi che questa guerra, in generale, tutta la guerra del Peloponneso, non è una guerra Sparta contro Atene, ovviamente, no? Non nel senso moderno che abbiamo noi di intendere la guerra. Complice un po' anche i film, no? Che ci si mettono, cioè non ci sono eserciti vestiti tutti uguali, uno schierato a destra, l'altro a ovest, con lo standard rosso e blu, che si schierano, fanno la battaglia su una grande piana, no? Finito, tutti a casa, e c'è il vincitore, ovviamente no, a parte probabilmente non è mai esistita, diciamo, una cosa così, perché le guerre comunque sono complicate. Però ecco, di fatto nella guerra del Peloponneso una delle cause stesse della guerra, proprio, se vi ricordate, è proprio il rapporto con gli alleati, quindi questo vivere con i propri alleati, come i propri alleati si comportano, è una cosa importante. La fase della guerra che appunto vi voglio raccontare io, quella che coinvolge proprio il comportamento degli alleati in una regione, è quella proprio della guerra in Sicilia, della seconda guerra in realtà che si va a combattere in Sicilia, come tu giustamente hai accennato. Ovviamente possiamo tranquillamente dire in questo periodo che la Sicilia è una regione greca, fondamentalmente, non facciamo un torto a nessuno, penso. Ci sono diverse colonie greche, come abbiamo visto nella scorsa puntata, la politica passa anche attraverso le colonie, appunto le alleanze che queste colonie intessono un po' con la madrepatria, un po' con le altre regioni della Grecia.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
A questo punto, come dire, ci starebbe bene un riassunto della storia delle colonie greche. Infatti il nostro Tucidide, insomma lo storico attraverso il quale, no, vediamo un po' la storia di questo periodo in questa nostra rubrica, ci viene un po' in aiuto. Infatti nel suo sesto libro comincia con questo, fa tutta una storia in cui ci ripercorre tutto quanto quello che è successo in Sicilia fino a quando lui scrive. Fa anche un po' di più, perché ci dice anche la storia di chi c'era prima. Sappiamo che è abbastanza attendibile, perché troviamo una ricostruzione che è molto simile anche in autori più tardi, con Diodoro Siculo, Strabone, Dionigi di Carnasso, che comunque hanno basato il loro lavoro su altri storici più antichi come Antioco o Filisto di Siracusa, storici di cui oggi in realtà abbiamo pochissimi frammenti, se non quasi nulla praticamente. Tucidide ci racconta che all'inizio c'erano i Sicani, che erano agricoltori che abitavano tutta l'isola prima ancora dei Siculi, e che il nome dell'isola in passato si chiamava Trinacria, o Trinacria, adesso non lo so, spero Trinacria, ovvero Isola del Triangolo. Se avete presente la forma dell'isola, no? È abbastanza evidente il perché. Ora non vi ripercorro tutta la storia del passato della Sicilia che ci racconta Tucidide, perché è fuori tema ovviamente, è anche una cosa abbastanza lunga, ma al solito, insomma, se volete potete andare a vederlo e a rileggerlo in prima persona, anche perché, insomma, ve lo racconta Tucidide molto meglio di me. Però, al solito, da dove volete che vengano i primi greci sull'isola? Ovviamente da Troia, no? Cioè, non sto neanche a dirlo. Infatti alcuni Achei, secondo Tucidide, sarebbero arrivati in Sicilia, da lì si sarebbero insediati accanto ai Sicani, iniziando poi tutta una nuova fase. Comunque, più interessante per quello che vogliamo vedere oggi, però, è capire la storia della colonizzazione successiva. Perché? Perché Tucidide ci dice che inizia dall'Eubea, che è una regione della Grecia, quella grossa isola lunga che si trova a nord-est di Atene. Poi però arriva un popolo peloponnesiaco che è importante, che abbiamo già visto e che forse c'ha un po' il vizio delle colonie, no Costa? Che sono i Corinzi. Quindi che fanno? Vanno a fondare una città importante nella nostra storia, che appunto è Siracusa, che abbiamo citato in realtà già più volte, insomma, in altri contesti, e che ebbe molta fortuna come potenza regionale, come diremmo oggi, nell'isola. Nell'estate del 415 a.C. gli ateniesi si vedono bussare alla porta degli ambasciatori da Segesta. Dov'è Segesta? Segesta è un'altra città greca che corrisponde all'odierna Katafimi, credo che si dica così, nella parte orientale dell'isola.
Che... Come credi che si dica così? Ci ha vinto la guerra il generale, Riccardo.
Vabbè, non mi ricordo gli accenti, questo lo sai che io sono terribile. Quindi vado sempre prevenuto, dico, magari la butto lì così. E, quindi insomma, che ha avuto delle discordie territoriali con un'altra città che si chiamava Selinunte, che oggi sta nei pressi di Castelvetrano in provincia di Trapani. Questo sempre perché mi è stato fatto notare che a volte è un po' difficile, no, seguire le varie regioni antiche greche, quindi cerco un po' di trovare alcune corrispondenze col mondo moderno, così magari è più semplice. Comunque, che succede? Succede che Selinunte si era fatta alleata alla potente città di Siracusa, contro la quale Segesta da sola, insomma, poteva abbastanza poco. Motivo per il quale che fanno? Vado a chiedere aiuto proprio ad Atene, che insomma abbiamo visto che non si faceva troppi problemi di intervenire lontano dalla sua regione. I segestani devono convincere a questo punto gli ateniesi a intervenire, quindi che fanno? Gli dicono: guardate che se non ci aiutate, e questi, ovviamente i siracusani, conquistano tutto, finisce che vi ritrovate dei peloponnesiaci alle porte, perché ovviamente no, Siracusa aveva Corinto come madrepatria. Poi ovviamente che avete da perdere? Noi ci pensiamo noi, paghiamo tutto noi, voi ci date supporto, ma insomma le spese della guerra ce le mettiamo noi e aiutateci, no? Gli ateniesi ci pensano un po' su, devono un po' riflettersi, si vogliono diciamo assicurare che questi soldi in qualche modo esistano, perché non è che si vogliono far fregare, e quindi mandano loro degli ambasciatori in Sicilia. Questi tornano con 60 talenti d'argento, la prima rata, possiamo definirla così, per prendere a prestito 60 navi ateniesi, tipo noleggio con conducente, costano un po' tipo noleggio con oplita, oggi lo chiameremmo. A questo punto i segestani convincono l'assemblea dicendo che questo è solo un assaggio e che nei loro templi di argento ce n'è a volontà. Gli ateniesi a questo punto si fanno un po' prendere dall'avidità.
E strano, partono. Non l'avrei mai detto.
Esatto, esatto. E quindi, insomma, che fanno? Alla fine finiscono per inviare con strateghi al seguito delle grosse truppe, dando loro carta bianca. Però c'è tutto un contesto in cui bisogna spiegare che succede prima della partenza di questa spedizione. Perché? Perché il capitano di questa spedizione è proprio il nostro Nisha di Nicerato, no? L'aristocratico, quello della pace di Nisha, proprio, che ha messo in su tutto quanto, di cui abbiamo discusso, abbiamo parlato anche tu prima, Costa. Ce ne parla proprio Plutarco, l'hai accennato in precedenza, in una vita di Nisha. Lui ha fatto proprio nelle sue vite parallele anche una vita di Nisha, accostandolo a Crasso. Quindi, se siete stati attenti, potete anche immaginare che non finisce bene, no? Perché già. Lo stesso Crasso, diciamo, non è che fa una bella fine. Era ricco come lui, aveva delle miniere, cioè come lui non lo so, però insomma era ricco, aveva delle miniere d'argento che gli rendevano molto bene, con degli investimenti in schiavi, insomma, tutta una cosa del genere. Adesso non vi racconto tutta la vita di Nisha che ci fa Plutarco, perché non è importante per quello che vogliamo dire, però è importante sapere che esisteva questa rivalità, alla quale anche tu hai accennato, Costa, con Alcibiade. Plutarco la sviscera con particolari, insomma, più o meno veritieri, però diciamo a un certo punto, secondo me, fa capire bene questa rivalità e dice, cito Plutarco, per dirla in breve, c'era contrasto tra giovani e bellicosi da un lato e anziani e pacifisti dall'altro, e gli uni volevano ostracizzare Nisha, gli altri Alcibiade. Come tu hai già detto, Costa, alla fine i due si metteranno d'accordo e vanno a e ne paga le spese questo povero Cristo di nome Iperbolo, no? Che viene alla fine ostracizzato lui.
Sì, ma quello che fa un po' ridere è chiamare Nisha pacifista quando è lui che ha ucciso tutti gli abitanti di Milo, quindi
sì, sì, esatto, però
così, relativo,
però diciamo, ecco. Diciamo che ecco, se dall'altra ci mettiamo Alcibiade, che in questa fase fa di tutto per andare in guerra, forse questo aggettivo un po' più si capisce, ecco.
Beh, sì, ovviamente sì.
Esatto. E quindi diciamo che succede? Succede che questo tizio viene ostracizzato. Plutarco però sottolinea un particolare interessante, e forse mi sento anche di dargli ragione. Tu dirai, vabbè, a te piace Plutarco, è anche facile che gli dai ragione.
Biografo.
Però qui sottolinea che forse se Nisha fosse andato allo scontro in questo caso, e quindi facendo magari alla fine ostracizzare Alcibiade, forse le cose per lui sarebbero andate un po' diversamente. E infatti succede che arriva questa notizia della spedizione in Sicilia, e i due ovviamente ingaggiano questa nuova battaglia, questo nuovo scontro, diciamo questa pace diventa una specie di tregua, perché poi dopo i due ricominciano a litigare. Alcibiade da un lato è accecato da queste promesse degli ambasciatori, dall'ambizione della conquista, dalla voglia di nuovo, no? Che comunque Aratene aveva sempre un po' attecchito, e quindi si mette a parlare di quest'isola, la Sicilia, nei suoi discorsi, dipingendola come una specie di terra promessa quasi, no? Mi viene da dire, tanto che sia giovani e vecchi in qualche modo erano influenzati. Plutarco ci dice che ovunque per le strade si vedevano disegni della Sicilia, tanta era, no? La popolarità dell'argomento. Addirittura si dice che Alcibiade volesse prendere la Sicilia non come obiettivo ma come testa di ponte per usarla come rampa di lancio proprio verso la Libia e il Nord Africa, insomma sogni di gloria potremmo dire. Dall'altra c'era Nisha che diceva, scusate, ma siamo proprio sicuri di volerci imbarcare in una roba del genere con tutto quello che sta succedendo? Anche Tucidide ci parla di questo episodio, no, tra Alcibiade e Nisha, non è solo Plutarco a dircelo. Vi leggo un piccolo estratto del capitolo 9 del libro 6, dove diciamo Tucidide ci riporta i discorsi sia di Nisha, Nisha verrà dopo.
Beh,
Nisha,
sì, fortunatamente
molto dopo.
Direi,
di Nisha e di Alcibiade, ci riporta tutti e due i discorsi. Ovviamente io per brevità non ve li posso portare perché sono abbastanza lunghi, però mi preme per leggervi questo piccolo estratto. È Nisha che parla. Certo, questa assemblea è stata convocata per discutere sui nostri preparativi. A me, tuttavia, pare che si debba ancora esaminare proprio questo, cioè se il miglior partito è quello di inviare le navi, e mi pare che non ci si debba addossare una guerra che non ci riguarda, dando retta a degli stranieri dopo una consultazione così breve su un problema tanto importante. Io affermo che voi lasciate da parte i molti nemici che avete in Grecia per volervene attirare qua degli altri, facendo una spedizione laggiù. E voi forse credete che i patti conclusivi vi offrano qualche sicurezza? Se poi con delle forze considerevoli incappassimo in un disastro, rapido sarebbe l'attacco che i nemici ci sferrerebbero. Quindi come per dire, non vi adagiate troppo sul fatto che adesso c'è questa sorta di pace, perché in realtà probabilmente il nemico non aspetta altro che vederci fallire da qualche parte del mondo per poi rilanciarci addosso. Il discorso ovviamente è lungo, prosegue, non ve lo leggo tutto. Nisha fa un'analisi abbastanza razionale, a mio modo di vedere, della situazione. dicendo pure che insomma è da poco che c'è stata peraltro un'enorme epidemia, se ve lo devo proprio ricordare, no? E quindi diciamo forse non è proprio il caso di andare in giro, ma purtroppo la febbre della Sicilia, potremmo chiamarla così, aveva preso Atene. E anzi la gente si convinse che l'unione della prudenza di Nicia e dell'ambizione di Alcibiade sarebbe stata perfetta, no? Per l'esito della guerra, perché da una parte hai uno slanciato che vuole andare a conquistare, dall'altra hai uno un po', come dire, cauto, li metti entrambi a capo di questa spedizione, no? E alla fine si compensano l'un l'altro. Alcibiade, peraltro, nel discorso seguente a quello di Nicia, che ci riporta sempre Tucidide, convince l'assemblea che in fondo Siracusa non è mica una così grande potenza, no? Cioè non è una cosa così grande, Atene è molto più forte, e quindi alla fine fare qualcosa di diverso, lanciarsi contro un nemico, aiuterà. Una sorta di la fortuna aiuta gli audaci, potremmo chiamarla così.
Beh sì, decisamente, decisamente.
Ovviamente poi costa, quando c'è una guerra politica, perché alla fine è una guerra politica anche questa, cosa si mette in mezzo? Si mette in mezzo la religione, ovviamente, e quindi si comincia la guerra degli oracoli. C'è chi dice che ci sono segni favorevoli, c'è chi torna dall'oracolo di Ammone con la convinzione che Atene prenderà un gran numero di prigionieri, tutti siracusani. Ma ovviamente ci sono anche le voci degli oracoli contrari, tipo le Erme, le statue di Hermes ritrovate mutilate, vengono addirittura nascoste queste statue perché hai visto mai che poi si cambia idea. Se vi interessa poi un'analisi più dettagliata di questa cosa, dell'uso politico di questi presagi, ne fa una bella trattazione Domenico Musti in nella sua introduzione alla storia greca, ve lo consiglio perché insomma fa capire un pochino com'era la situazione, è decisamente interessante. Per farla breve, comunque queste cose vengono prese molto sul serio, cioè noi adesso ne stiamo parlando come se fossero diciamo delle burlette, però in realtà sono cose importanti, tanto che alcuni, come diremmo noi oggi con una terminologia moderna, finiscono anche indagati per essersi presi gioco degli dèi. E fra questi ci finisce proprio lo stesso Alcibiade, che però non fa in tempo ad essere giudicato. Perché? Perché alla fine bisogna partire e quindi si dice, va bene, siccome c'è questa cosa, diciamo che lo prescriviamo. No, non lo prescriviamo perché come vedremo dopo gli si chiederà di nuovo conto. Però in qualche modo si sospende il giudizio per dire, va bene, lasciamo perdere, visto che ora devi partire, noi continuiamo a indagare, ma tu parti intanto e fai come se non fosse successo niente. E in effetti gli ateniesi salpano dall'alleata Corcira con 134 diremi, di cui 100 ateniesi, imbarcando 5.100 plinti, dei quali 1.500 erano ateniesi scelti, tutti questi numeri ce li fornisce proprio Tucidide, con a capo Nicia, ovviamente, Alcibiade e Lamaco. Ma i tre hanno tre linee strategiche diverse, ovviamente. Alcibiade voleva puntare a costruire una specie di sollevazione contro Siracusa, una specie di rete di alleanze da schierare contro la città siracusana che coinvolgesse tutti gli altri popoli. Nicia voleva fare una cosa un po' più in piccolo e aiutare Segesta a mostrare la potenza di Atene e poi tornarsene a casa, mentre Lamaco voleva attaccare immediatamente Siracusa e basta, cioè andiamo allo scontro frontale, finiamo e andiamoci.
Che
non era una cattiva idea forse. Quindi che succede? Si iniziano un po' di trattative con le città della costa, alla fine succede che Lamaco converge sulla linea di Alcibiade, ma niente da fare, questa rete di alleanze non decolla, ci sono alcune cose ma niente di che. A un certo punto c'è un colpo di scena però, perché? Perché questo processo, diciamo, di cui vi ho parlato prima, sulla religione, sugli oracoli, a un certo punto arriva a chiedere conto allo stesso Alcibiade. Questo processo si fa perché mentre gli ateniesi sono a Catania per queste trattative, no? Cercare un po' di capire quale strategia fare, arriva la Salamina, una nave venuta da Atene proprio per prendere Alcibiade e riportarlo ad Atene. Praticamente la polizia, in sostanza, cioè, arrivano, lo
prendono. La longa manus della giustizia,
esatto,
ateniese.
Esatto. Dove credi di andare tu? Arriva la Salamina, io me lo immagino, sai, tipo romanzo criminale, no? Invece sì, della Madama, oh, attenzione, sì, la Salamina!
È arrivata Scialoia, capito?
Esatto. E quindi, insomma, deve difendersi dalle accuse di violazione dei misteri. Questo qui è il reato che gli viene contestato. Sapete che fine farà però il buon Alcibiade? In pratica fa il latitante, fondamentalmente.
Perché scappa come il bufalo, capito?
Esatto. Arrivato a Turi, sparisce, se ne perdono le tracce, e prima di arrivare ad Atene non lo trova più nessuno. Ricomparirà, indovinate dove? Proprio al servizio di Sparta, questo volta Gabbana, per dirlo, no? Per chiamarlo così. Consigliato addirittura il nemico proprio sulla questione Sicula, lo vedremo tra poco. Comunque che succede? Inizia la guerra, Atene vince un'importante battaglia a sud-ovest di Siracusa, cinge d'assedio la città, costruendo letteralmente un muro per chiuderla dentro, ma vengono addirittura anticipati dalla costruzione di un fosso da parte dei siracusani. Quindi immaginatevi, loro cominciano a costruire il muro, poi arriva questo fosso che perpendicolarmente alla costruzione del primo di fatto arriva a interrompere il tutto, e quindi si mettono in mezzo i siracusani e ovviamente si arriva alle mani, no? Perché poi alla fine
che comunque sempre è sempre una cosa interessante.
Esatto. Vincono di nuovo gli ateniesi, ma in questo sconto l'altro stratego, Lamaco, quello che era rimasto insomma insieme a Nicia, muore. Si fa una piccola tregua a questo punto, si restituiscono i corpi, no? Si fa una fase un po' più interlocutoria e Nicia vede un po' arrivare forse la concretizzazione di quello che voleva, cioè si inizia a parlare di pace. Perché insomma Nicia era l'unico rimasto, a questo punto sappiamo che della serie io non ci volevo neanche venire qui, e quindi alla fine ha detto vabbè, proviamo a fare una pace. Però sul più bello che succede? Succede che Alcibiade dà dei consigli interessanti agli spartani e dicono guardate, inviate Gilippo, che era un condottiero spartano importante, e un contingente di soldati proprio in aiuto di Siracusa, perché insomma se Atene riesce a conquistare quella regione per voi potrebbe essere un problema. Gli spartani effettivamente si fanno convincere e inviano questo contingente proprio in aiuto di Siracusa. E arrivano queste truppe spartane che non sbarcano a Siracusa stessa in realtà, ma ad Imera, vicino Termini Imerese oggi, e si affretta verso Siracusa proprio via terra. L'esperienza di guerra di Gilippo ha la meglio, perché ovviamente sappiamo, no, che quando arrivano gli spartani in prima persona a combattere le cose si fanno sempre un po' più complicate. E gli ateniesi infatti vengono duramente sconfitti. Sono costretti a fuggire, ma non riescono a farlo per mare, che era forse il loro punto di forza, no? Il modo in cui potevano scappare più velocemente. Perché? Perché il 27 agosto del 413, voi direte perché questa data precisa? Perché? Perché c'è un'eclisse di luna, quindi no, si può ricostruire ovviamente, capendo e sapendo il periodo, e questa eclisse per Nicia è un brutto segnale. Nicia è superstizioso, come i suoi uomini, e non vuole prendere il mare con tutta questa cosa, e dice che alla fine è un infausto presagio. Aspettiamo, questa attesa sarà fatale perché i siracusani potranno bloccare la via di fuga marittima e quindi non riusciranno ad andare via. A questo punto Nicia e tutti quanti gli ateniesi che sono rimasti dovranno rocambolescamente cercare di scappare via terra, ma saranno inseguiti dai siracusani e raggiunti. Quindi non c'è niente da fare. Nicia, nonostante l'intercessione degli spartani, che erano un po' contrari a un trattamento brutto da riservare ai prigionieri e in particolare a Nicia, perché insomma stimavano il personaggio, i siracusani dicono no, senti, non se ne parla, facci sfogare, e infatti il povero Nicia viene torturato e giustiziato. Perché questo? Per il timore che, essendo molto ricco, potesse in qualche modo fuggire, no? Corrompendo qualcuno, e quindi togliamoci il pensiero, facciamolo fuori, arrivederci e grazie. Insomma, i prigionieri poi addirittura, ce ne dà Tucidide, ci fa una bella descrizione di tutta questa situazione, anche molto più lunga di come ve l'ho detta io, vengono spediti, pensate, a scavare in miniera, delle miniere di pietra, nei pressi di Siracusa e venduti poi come schiavi. Insomma, una cosa abbastanza brutta, diciamo. Si conclude questa fase della guerra greca e della guerra in Sicilia e entriamo nelle ultime fasi della guerra, per arrivare poi al climax della sconfitta di Atene e della Resa, che non tratteremo in questa puntata e ci terremo bene per la prossima volta. Non so te, Costa, a me viene solo da concludere con Alcibiade infame, nel senso,
beh,
dai.
Questo non è del tutto giusto, caro Riccardo.
Lo so che non è tutto giusto, però...
Non è una questione di infamia, ma è una questione di, come raccontato prima, no? Lui era convinto che in qualche modo la sua capacità retorica, ma anche il suo modo di essere, potessero plasmare quello che aveva intorno. E quindi che succede? Che quando si vede braccato, no? Da qualcosa... che poi alla fine non erano probabilmente neanche state fatte da lui, no? Perché alla fine fu vittima praticamente di una delazione di un altro influente uomo politico ateniese, che ha fatto cadere, no, su di lui e sui suoi alleati l'accusa di aver, no, mutilato queste statue di Hermes.
Vabbè, quindi... ti sento troppo morbido, tu c'hai già la verità giudiziaria scritta.
Ma no, io non ho la verità giudiziaria, dico quello che è successo e non è stata proprio il massimo. Comunque, che succede? La cosa divertente, tu hai parlato, no, del suo passaggio agli spartani, cioè dalla parte di Sparta, ma il modo in cui Tucidide lo descrive è molto interessante, perché utilizza, no, il suo solito strumento del dialogo per far controbattere queste due versioni, perché ovviamente gli spartani non è che si fidino poi molto di quello che praticamente gli stava dando numerosi grattacapi, perché comunque è stato un importante, no, politico della fazione che li ha messi in difficoltà. Però lui fa tutto un discorso anche molto sofistico sul fatto che il suo non è un tradimento alla patria, anzi è il contrario, perché se tu ami così tanto la tua patria e quella ti viene tolta ingiustamente, allora tu devi fare tutto, se ami la patria, per riconquistarla, per riaverla. E quindi il suo passaggio agli Spartani è in realtà un tentativo di rovesciare quella forma politica, quella forma di governo completamente sbagliata, insomma, avrà parole proprio pesanti contro la democrazia, che in realtà andava deposta già da prima. Lui effettivamente ci aveva provato a fare qualcosa del genere, istituire delle forme governative filo-oligarchiche, diciamo. Quindi si mostrò più vicino, no, all'idea spartana della politica, anziché a quella ateniese, e soprattutto poi, parlando in questo senso, no, del suo amore della patria, che gli permetteva anche di essere nemico, l'importante è che però poi si riotteneva la giustizia, perché lui ingiustamente era stato reso nemico della patria, pare che convinsero effettivamente gli Spartani, soprattutto perché comunque in lui vedevano qualcuno che sapeva, no, tanto del nemico, e quindi poteva aiutarli.
C'è anche un bell'aneddoto qui, che in cui Alcibiade, no, arriva tra le donne spartane e fa strage di cuori, perché lui è...
Perché lui
sembra,
è, sì, sì.
Sembra
perché
essere...
È il mega Chad, sì, effettivamente sì.
Sembra essere bellissimo, no, in confronto agli altri uomini, magari spartani, che insomma avevano questo atteggiamento un po' austero
e più che altro, visto che da 7 anni si rompevano le ossa a combattere tra di loro, erano tutti storti, devastati in faccia, probabilmente.
Comunque ho capito perché ti piace Alcibiade, vedi, perché in fondo è un po' filo spartano, no?
Vabbè, sì, c'è, certo, qualcosa. Chiaro. Perché, no, ma più che altro perché... Allora, a me piacciono queste figure carismatiche un po' strane, che però sono molto pragmatiche, no? Cioè, nel senso...
Sì, sì, certo.
I nudi e crudi sono belli, però poi a un certo punto bisogna
portare
saper...
a casa il risultato.
Bisogna anche saper surfare l'onda, ecco. E lui è uno che almeno ci ha provato molto, ecco, e a tratti ci è riuscito. Ed effettivamente ci riesce, no? Perché comunque effettivamente Gilippo va lì perché lui ha consigliato agli Spartani di farlo. Poi... comincia a consigliare, no, sempre agli Spartani di cercare di dirgli facciamo la guerra in maniera diversa, cominciamo a organizzarci, no, diversamente. Tra l'altro lui si presenta agli Spartani non già come il grande uomo politico, no, che poi come poi è diventato la storia anche successivamente, ma come un uomo fondamentalmente sconfitto, e quindi deve convincere che può essere utile alla causa, ed effettivamente è quello che succede. Gli Spartani ottengono molte vittorie in Sicilia, come hai detto tu, ma per esempio gli consiglia di costruire un forte permanente nella città di Decelea, e c'è un motivo per cui l'ultima fase della guerra del Peloponnese è definita deceleica, perché grazie a questa idea gli Spartani hanno un forte con dentro i loro uomini a 16 km da Atene, con vista città. Quindi loro potevano sapere da prima, no, quello che poteva succedere ad Atene, erano lì, erano una minaccia continua. E proprio per questo, infatti, gli ateniesi devono allontanarsi dalle case che hanno al di fuori della città, dai loro raccolti, ma soprattutto anche dalle miniere d'argento di Caposunio, no, che è lì vicino. E quindi a quel punto i cittadini sono costretti a vivere all'interno delle lunghe mura tutto l'anno, con gli approvvigionamenti che arrivano soltanto via mare, e comunque con Atene sempre assediata, e questo pone Atene in una fase di debolezza. Quindi la Lega Delioattica comincia a scricchiolare, e ci sono una serie di rivolte. Quando poi, ovviamente, gli ateniesi perdono, no, vengono sconfitti in maniera disastrosa in Sicilia, a quel punto Alcibiade prende l'iniziativa e con una flotta spartana va verso la Ionia a cercare, no, di sollevare le città contro insomma, il capo della Lega, e quindi voleva far ribellare queste città. Quindi ha aiutato, eppure molto, gli Spartani in questa fase, però... Il suo essere mega Chad, caro Riccardo, come tu ci hai raccontato, a quanto pare gli va contro, perché, insomma, il racconto è che perde il favore del governo di Sparta, che era presieduto dal re Agide II. Perché? Perché probabilmente Leotichida, il figlio che era nato alla moglie di Agide, Timea, in realtà era dello stesso Alcibiade, quindi ha fatto, no, un torto incredibile al capo del governo spartano, e quindi per questo perde di influenza. E a quel punto... poi a un certo punto c'è il ritiro dell'Eforo, che più di tutti, no, era dalla parte di Alcibiade, Endio, e quindi a quel punto, no, insomma, l'influenza di Alcibiade è minima. Quindi quando lui va verso la Ionia si suppone che questo ammiraglio spartano Astioco avesse ricevuto effettivamente l'ordine di uccidere Alcibiade, però lui fu avvertito in tempo e fuggì presso chi? Presso un satrapo persiano. Perché? Perché lui aveva anche suggerito agli spartani: cominciate a farvi amici persiani che vi possono dare una mano, perché comunque la Lega Teleoattica sta lì, così. Fugge verso un satrapo persiano, Tissaferne, che era già qualche anno, nel 412 a.C., che effettivamente finanziava la flotta spartana e quindi dava i soldi ed era un alleato saldo. Arriva quindi a Sardi, ottiene la fiducia del satrapo e dà vari consigli politici. Secondo Tucidide dice subito che fa di tutto quello che può per danneggiare la causa di Sparta. Ha cambiato di nuovo bandiera perché gli spartani gli hanno fatto un torto pure loro e quindi è giusto che adesso si riparte dall'altra parte. Quindi gli dice: riduci i finanziamenti della flotta, daglieli ogni tanto, così. E poi addirittura che andò nelle varie città delle polis greche a sedurre, no, i trieriarchi e gli strateghi, quindi i capi politici e militari di queste città, con donativi in denaro per renderli un po' più malleabili. Quindi a quel punto poi gli dice: non portare subito la tua flotta, aspetta che si uccidano tra di loro, no, che si fiaccano tra di loro, e poi alla fine, quando il potere di Atene sarà diminuito il più possibile, elimina immediatamente il paese dei Peloponnesiaci. Questa è una citazione. Quindi questo avrebbe permesso ai persiani di conquistare più facilmente la regione e vincere la guerra in totale. Questo consiglio effettivamente ha molto senso, però era solo un pretesto, perché Tucidide ci dice che il vero motivo di usare questa influenza presso i persiani era in realtà tutto un piano per rientrarsene ad Atene. Perché ovviamente ad Atene, insomma, sente il richiamo di casa, ad Atene le cose non stanno andando benissimo, e quindi sente che è il momento, no, che può rientrare. Ma questo, come si dice,
è un'altra storia.
Lo vediamo, no? Lo vediamo alla prossima puntata.
Esatto. Ci sarà un po' una discesa, no, di Atene, che forse ha condotto, magari non fin qui, perché ecco, già qui abbiamo le prime avvisaglie, però abbiamo un po' visto questa guerra che ha visto sempre Atene in prima fila, diciamo, rampante, sempre una corsa verso qualcosa in più, sempre verso il successo. Adesso questa cosa ovviamente si fermerà, ma lo vedremo la prossima volta. Va bene, allora abbiamo scelto, insomma, di fare un po' questo climax, mettiamolo così, verso la prossima puntata. Speriamo, insomma, che ci seguirete anche nella prossima per vedere un po' come finirà. Io mi sento di ringraziare intanto ancora, prima di tutto ovviamente, i nostri Patreon, gli avventori, diciamo, del bar che ci sostengono. State crescendo sempre di più, ringraziarvi uno a uno piano piano sarà sempre più difficile, però ci proviamo. Detto questo, ovviamente ringrazio anche tutti gli altri ascoltatori che, insomma, ci ascoltano, le persone che ci seguono sui social, tutti quanti. Detto questo, Costa, non so se avevi del materiale, diciamo, da consigliare in aggiunta a quello che abbiamo sempre detto per questa fase. Stiamo attraversando più o meno sempre gli stessi anni, quindi
sì,
diciamo...
quindi a un certo punto quelle sono le fonti, anche se in realtà qui, avendo parlato di Nietzsche e di Alcibiade, possiamo dire, no, che ci sono comunque la vita di Nietzsche e quella di Alcibiade, di Plutarco, certo. Sempre piene di cose che non sappiamo se sono vere al 100%, però ci sono.
Però sono anche belle da leggere, dai.
Sì, sono molto interessanti. Indubbiamente Plutarco è un grande scrittore, questo sicuramente. Un'altra cosa che voglio dire, visto che verrà pubblicata il giorno del mio compleanno, inondate di auguri, perché mi piacciono gli auguri, sono un narciso, come direbbe Riccardo, e quindi... fatemeli pure, non lesinateli, ecco, non lesinateli.
Va bene, allora scrivete e fate gli auguri a Costa che così è contento. Io vi
no,
saluto.
È un'altra cosa, però mi sento di dire, allora, visto che esce il giorno del mio compleanno, ma farò un annuncio: venerdì Costantino pubblicherà Ferrum.
Bene,
è andata
bene,
così
bene.
Faccio io il regalo ai miei ragazzi del Bar Storia.
Ci sta. Poi ricordatevi anche che ci sarà una puntatina in esclusiva per Patreon, per i nostri Patreon. Ma insomma, questo lo scoprirà chi, appunto, i nostri avventori, e chi deciderà di sostenerci. Va bene, vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia
mai.
Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to Golo.com.
I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo.
I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo Taking Release.
If you're ready to take back control of your life, head to Golo.com now and see how Golo can work for you. That's Golo.com.
My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid.
I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked.
Join over 2 million people who have found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at Golo.com. That's Golo.com. Again, Golo.com.